ragazzi, sono Gianluca, mi sono collegato solo ora, ma mentre sto andando al lavoro vi ascolto. Ciao Andrea Mollas e ciao Eleonora Marini.
Ciao Gianluca, hai visto che l'ha pronunciato con la S, quindi correttamente, perciò un doppio saluto a te che ci stai ascoltando, ma ci dicono che al 3318200213 c'è anche un altro audio.
Ciao Ale. Andrea Mollas, ti devo correggere, il club Brianzolo si dice, non Brianzolo.
Brianzolo. Ciao Gianluca, grazie anche per questa lezione di dizione che ci ha fatto. C'è sempre da imparare, noi prendiamo appunti, insomma.
Ciao Molla.
Sì, adesso insomma. Al adesso terzo messaggio anche noi ti dobbiamo correggere, molla se con la S e non lo vogliamo più ripetere, insomma.
Piace
allora stavo monitorando anche le ultimissime notizie di mercato, stiamo vedendo ancora immagini in quello che è il Lukaku Day, lui che appunto da oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura in nerazzurro in sede per la firma. Queste sono le ultimissime notizie, lui che aveva pronunciato poche ma emblematiche parole al suo arrivo a Milano, sono troppo contento di essere tornato, ora lo vedremo anche all'opera, vedremo anche insomma in campo quello che porterà come valore aggiunto alla squadra di Simone Inzaghi, lui che intanto appunto è arrivato nella sede di Via della Liberazione ad accoglierlo il presidente Steven Zhang. Nel pomeriggio si attende anche la sua prima vera intervista dopo il ritorno in Italia ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri, quindi continueremo a seguire ovviamente anche tutta la giornata di Lukaku ed intanto salutiamo il prossimo ospite, Roberto De Cosmi, ben ritrovato.
Ciao mister. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci qua, noi oggi appunto siamo sulla strettissima attualità con il ritorno appunto di Lukaku. Più in generale, estendendo un po' il discorso mister ai ritorni, insomma le seconde volte dei giocatori, per la tua esperienza, sono sempre garanzia di successo oppure a volte li dobbiamo guardare con un minimo di riserve e scetticismo perché magari cambiano le condizioni, i moduli, gli allenatori, i compagni di squadra?
Ma grandi campioni che ritornano, insomma, grandi campioni che comunque anche se hanno altri allenatori sono dei professionisti seri, sono dei valori aggiunti, insomma parliamo di un campione e uno spessore importante. Abbiamo visto qui in Italia che sicuramente insomma ha fatto qualcosa di importante in termini di gol, in termini di presenza in campo. Il campionato inglese è un campionato diverso, un campionato che probabilmente non ci si è identificato al meglio, per cui non reputo il fatto che sia insomma così un fatto di ritornare, per secondo me è un fatto che l'Inter ha fatto una scelta importante, l'ha fatta in funzione delle caratteristiche del calciatore e soprattutto per le caratteristiche del gioco di mister Simone Inzaghi, perché con i due davanti avere un giocatore con questo spessore, con questa capacità di saper preparare e attaccare la profondità, al netto della sua indubbia fisicità, delle caratteristiche proprio tecniche, cognitive che gli permette tutto questo, per cui credo che sia qualcosa che vada ad arricchire già un Inter importante. Proveranno a vincere il campionato, questo è senza fuori discussione, insomma senza forma di dubbio, e sicuramente insomma un giocatore che darà veramente uno spessore importante al gruppo di mister Simone, perché è un gruppo importante, si sta arricchendo, insomma diciamo anche in contemporanea la divisa di Aslani, insomma ragazzo dell'Empoli, insomma prospetti importanti, prospetti sia giovani e soprattutto prospetti consolidati come Lukaku, per cui lo reputo un ritorno direi decisamente importante in ottica Inter.
Però la domanda adesso sorge spontanea, sarà Lukaku che seguirà più Inzaghi o sarà Inzaghi che si adatterà totalmente
chi
a Lukaku?
Chi trascina chi
infatti?
Ma io Simone lo conosco bene, adesso non ho la presunzione di dire una cosa rispetto all'altra o viceversa. È un ragazzo che è cresciuto partendo veramente dal basso, cioè dagli allievi, e si è cresciuto attraverso il settore giovanile, ha fatto risultati nel calcio, poi è la cosa che alla fine conta di più, si è misurato in una piazza decisamente importante insomma come quella milanese sponda Inter, dove ha fatto 5 anni importanti con la Lazio, ha fatto un anno con 2 successi e un secondo posto, per cui credo che abbia già dato dimostrazione del suo valore. Faccio questa premessa per dire che i campioni più uno ne ha meglio è, lo diceva anche Ancelotti quando poi loro sono determinanti e fondamentali, quanto è importante e fondamentale il mio approccio, ma soprattutto il mio rapporto con loro. La sentivo una cosa che aveva fatto a Corcella verso i giovani, però lo faceva in riferimento chiaramente ai campioni che gestisce il Real Madrid, e questo è la sinergia che diventa vincente, per cui vai, quando si crea quel rapporto importante, quel rapporto giusto, quel dare e ricevere da ognuno, perché il calcio è questo, no? Anche se poi i campioni spesso pensano a sé, però poi si vede nell'empatia dei messaggi, degli abbracci, della comunicazione, dell'interazione, quello che debba essere poi il successo individuale e quello collettivo, per cui sono sicuro che ognuno darà molto all'altro. E ho detto dell'Inter perché l'Inter insomma oggettivamente, chiaro, sta cercando di dare grandissima profondità alla rosa, se ci fosse anche Dybala, leggevo questa mattina 3-5-2, 3-4-1-2, al di là dei numeri credo che poi siano proprio il valore dei calciatori che ti possono dare la possibilità di esprimere un calcio importante. Simone poi nel 3-5-2 ormai ci si è consolidato, inizialmente la Lazio lo prendeva come un po' uno specchio da affrontare le grandi squadre, poi lui ha usato come atteggiamento tattico, è diventato grande insomma attraverso questo strumento.
Certezza granitica è diventato questo modulo per Simone Inzaghi. Ci sta ascoltando anche Paolo Ghisoni, la Giovane Italia, ben ritrovato. Ciao, Paolo.
Ciao, ma sono calato nella realtà giusta, in una parentesi giusta. Sì, parlare Lukaku, Dybala, Slani, cioè io che cosa ne so?
Abbiamo
cose.
Fatto un commento ovviamente anche sui ritorni dei giocatori, no? La seconda volta è sempre garanzia di successo, eravamo partiti un po' da questo ragionamento. Ora però invece vi facciamo ascoltare e anche vedere, credo, le immagini di Sebastiano Esposito, a proposito di prime volte invece, che è l'attaccante classe 2002 che appunto ha sostenuto le visite mediche per passare dal l'Inter all'Anderlecht. Vediamo se abbiamo le immagini dalla regia, se le riusciamo a vedere, così le commentiamo anche insieme. Il calciatore ha svolto, eccolo qui.
È ancora presto, manca ancora alcune cose, vediamo un po', sì, però sono sempre pronto ad affrontare, sono pronto a divertirmi perché poi il calcio è divertimento.
Hai incontrato un tuo vecchio compagno qui dentro, che sensazioni hai avuto quando l'hai visto?
Sono stato sorpreso, sapevo che era qui ma non pensavo di incontrarlo, e niente, abbiamo parlato una mezz'oretta.
Carico?
Di che. Molto carico.
Vi siete fatti in bocca al lupo e l'altro giorno mi ha colpito, perché non sono tanti i ragazzi alla tua età che capiscono che andare a giocare all'estero può essere una possibilità importante. Tu lo hai fatto, sei vicino a farlo per la seconda volta? Cosa ti aspetti da questa esperienza e soprattutto cosa ti ha insegnato andare a vivere da solo, andare all'estero, giovane, senza famiglia, lontano, imparato? Cosa hai imparato e cosa hai di diverso adesso? Cosa ti senti un ragazzo più maturo, cresciuto?
Sì, sicuramente mi sento più cresciuto, più maturo. L'età è ancora dalla mia parte, però a me non mi va di aspettare, quindi voglio andare a giocare in qualsiasi paese, in qualsiasi nazione. Preferibilmente lo farei in Italia, però le offerte sono quelle che sono, nel senso che io faccio le mie valutazioni e sono, penso, un ragazzo coraggioso. A 20 anni probabilmente andrò a fare la seconda avventura all'estero, penso di essere solo coraggioso.
L'obiettivo è quello di tornare all'Inter.
Allora riparto da te, in Italia detto. Le offerte sono quelle che sono, insomma, 20 anni, ma le idee è molto chiaro, non le manda a dire insomma Sebastiano Esposito.
Guarda, io lo conosco, abbiamo un rapporto anche, ho appena sentito peraltro il fratello, perché hanno fatto una bella cosa secondo me, si sono presi da soci la Voluntas Brescia, che è la società creata da Roberto Clerici, dalla quale lui, appunto il fratello e anche più piccolo, dicono essere forse per loro stessa missione, nei tre fratelli dicono che più forte è quello che sta arrivando adesso nell'Under 17, Francesco Pio. Detto questo, sì, non lo manda a dire, e è sempre stato così, che è un po' anche la sua forza. Prima parlavate di Lukaku,
sì.
E lui mi ha raccontato, poi dopo si vede, no? Proprio dal punto di vista delle immagini, che sul primo gol in Serie A lui lo fa a San Siro contro il Genoa. Punteggio mi pare 3-0, insomma, sì. Una roba del genere, rigorista Lukaku. E tutto lo stadio naturalmente vuole che Seba, Seba, Seba. Allora lui si avvicina con il ditino alzato, dice: Romelu, scusami, posso? E dice: la risposta è stata, non, la risposta non c'è stata, è stata Lukaku che lo guarda col suo broncio e dice: mi ha passato il pallone con le mani, ma mi ha tirato il pallone talmente forte nel petto che ho fatto un passo indietro, pum, sta pallonata, come per dire vabbè dai vai tu, e segna lui. Tra l'altro Comperin mi pare che intuisce a distanza di un anno, abbiamo parlato, e dico: sì, ma cos'è cambiato secondo te? Mi fa: Paolo, io se avessi dovuto ritirare adesso quel rigore me la sarei fatta sotto. Cioè nell'arco di un anno il senso di responsabilità, certo, la perdita dell'innocenza era già abbastanza evidente. Adesso col passare degli anni anche questa scelta dell'Anderlecht io la sposo in pieno, perché per venire in Italia, stiamo parlando di un ragazzo comunque ambizioso, che peraltro ha il fratello 2000, che ha fatto un percorso magari meno immediato, ma sta arrivando, e secondo me è uno dei giocatori mercato interessanti che già Mancini ha portato in nazionale a valutare, che è un po' la sua, veramente il fratello maggiore, che a sua volta è consigliato da un giocatore dell'Inter che è un D'Ambrosio, che è un fratello maggiore un po' veramente per tutti questi più piccoli, e lui secondo me è una personalità che va sicuramente perimetrata, perché comunque un 2002, si affaccia adesso alla vita, ogni tanto qualche cacchiata la fa, detto tra noi, o nemmeno detto tra noi per sua stessa ammissione. Però questa scelta dell'Anderlecht secondo me dimostra veramente la sua volontà di fare il calciatore, e in Italia le offerte sono quelle che sono, perché probabilmente
non lo puoi fare
quando tu vai all'estero, ed è una cosa che Roberto credo condivida anche dal punto di vista degli allenatori, sì. Quando torni, abbiamo, nonostante un paese praticamente finito e con i conti che sono usciti sul calcio italiano in bancarotta, è come se ti dessero una possibilità.
È cioè, vero, cioè ti guardano in maniera diversa. Cioè il paradosso è che prima ti costringono ad andare fuori, poi però torni e ti guardano come quello che è andato all'estero.
Ma ti facciamo un favore a riportarti in Italia, no? Perché in fondo siamo ancora rimasti agli anni Ottanta, quando arrivavano Platini, Maradona, dico. No, cioè Esposito non è un cretino, è consigliato peraltro dalla famiglia, dice: ma per venire in Italia ad essere sopportato, non ti conviene andare in un club come l'Anderlecht, in una nazione come il Belgio, dove invece sei supportato, e
cioè dove ti valorizzano anche, no?
Certo.
Sentiamo anche Roberto De Cosby su questo ragionamento, perché è interessante in effetti.
No, è un ragionamento valido, anche l'occasione, saluto Paolo, è sempre un piacere parlare di calcio con te e ascoltarti soprattutto. E vediamo anche l'esperienza di Gianluca, di Scamacca, leggermente più grande, 3 anni più grande, 99, dove, no, è andato a fare quell'esperienza fuori. Io credo che torni più forte nelle tue certezze e consapevolezze, perché comunque sono dei caratteri forti. Gianluca lo conosco bene personalmente, era già quella faccia un po' spavalda 14enne, oggi 23enne, per cui se tu conosci bene Esposito e giustamente sottolinei alcuni particolari, l'andare fuori a 20 anni è solo attraverso un grande coraggio e una grande voglia di dimostrare, per cui giustamente si prendono in considerazione certi tipi di esperienze e certi tipi di offerte anche dal punto di vista chiaramente contrattuale, e poi dopo sembra un mercato quasi più facile per alcuni calciatori, no? È come se fosse un po' più in discesa, è come se quell'esperienza lì ti porta a essere più forte e più consapevole, per cui è giusto che i ragazzi facciano questo tipo di passaggio, consigliati ma anche forti del proprio carattere, e lo vediamo. Insomma, ho voluto portare l'esempio di Gianluca perché anche lui ha fatto un'esperienza importante fuori, oggi vediamo che tipo di mercato c'è attraverso quello che poi ha dimostrato veramente l'Italia.
Il problema è che Roberto, scusami, aggiungo una cosa. Innanzitutto sì. Contraccambio i saluti. Mi raccontava Caldirola che lui, quando è stato in Germania, a un certo punto il Werder Brema, poi è andato in una società un pochettino più piccola, ma aveva il contratto, e mi aggancio al fatto di Esposito no, non ha un contratto, diciamo, piuttosto leggero dal punto di vista dell'ingaggio, quindi anche questa motivazione nelle sue parole, cioè le offerte erano quello che erano, è una motivazione lecita, perché le offerte erano forzatamente al ribasso. Luca mi raccontava che comunque Werder Brema, 4 anni di contratto, una dopo l'europeo in Israele, lui e Donati vanno a giocare là. E quando viene ricontattato per tornare in Italia da alcune società,
cioè diciamo che si partiva dalla metà della proposta di ingaggio che aveva in Germania. E lui dice: guarda, non vengo nemmeno a ascoltare se la metà o comunque la gradazione dell'eventuale ingaggio è di questo tenore, perché non mi stai facendo un favore? Cioè, partiamo dal presupposto che io in Germania ci sto bene. Non è che devi guardare se io gioco tanto, poco, no. Nell'ambito familiare, nell'ambito della mia crescita, del mio percorso, non sono, tra virgolette, uno sconfitto. È questo che il calcio italiano non capisce, ma soprattutto non capiscono i dirigenti di un certo livello, per usare un eufemismo. Non fate un favore ad andare a riprendere un giocatore che tramite il calcio, quindi non è che è il lavoro, è uno strumento di vita, si sta arricchendo, sta facendo un'esperienza, è quasi un lusso, come una vacanza pagata nella quale giochi e anche ti diverti. Il concetto è proprio questo: ti riporto a casa, ti faccio risentire importante, non so se ti darò una maglia, ma magari nel caso specifico era una società di Serie B, quindi probabilmente dicevano: sai, non stai giocando nella Bundesliga, vieni a noi, giochi sicuramente, quindi devo rimettersi in gioco. Ma alla fine non mi stai facendo un favore, è una questione di professionalità che in Italia non esiste. Se io vengo a fare un lavoro e torno indietro, ma perché mi devi pagare meno? Ma solo da noi funziona così, a livello generazionale, a livello di tutti gli impieghi. Cioè, è vero che c'è crisi, non si trova personale, ma il personale lo paghi o gli fai un favore a farlo lavorare? Perché anche questa è una chiave importante. Nel calcio questa è proprio l'abitudine. Ti do una possibilità e quindi ti faccio un favore, ma anche a livello dirigenziale, Roberto lo sa. Cioè, noi abbiamo comunque, nell'ambito del dilettantismo dei settori giovanili di cui mi occupo, questo cliché: aspetta, ti sto dando un'opportunità, quindi devi essere riconoscente, che vuoi, pure che ti pago.
Ma qui altro che rinascita, però, poi in discorso di nazionale, qua rischiamo anche di non fare più europei e altre cose.
Esattamente, esattamente. Ieri sera, guarda, avevo Roberto Mancini in collegamento in questo evento di San Facendo a Macerata. Il trend è quello: lui ha detto, io ho fatto uno stage con 50 ragazzi. Quindi quello che stiamo dicendo, i ragazzi del futuro, perché ha convocato 2003, 2004, abbiamo scoperto Gnonto, ha detto di questi 50, 40, non 1, 2, 10, possono tranquillamente giocare in Serie A. Se lo dico io, che non sono nessuno, ok, ma se lo dice Mancini, io, al di là del ruolo che deve avere, anche a livello comunque politico, di stimolare, ma se lo dice un ex giocatore con quel tipo di status, magari crediamoci. Cosa vuol dire? Che c'è qualcosa che non va.
Anche perché diciamo sempre che abbiamo tanti giocatori che possono valere e non li vediamo mai giocare qua.
Dai, bisognerebbe amare gli estremi rimedi, ragazzi. Cioè, guarda, io non parlo di calciomercato e non ne voglio parlare, semplicemente perché devo turarmi il naso e tapparmi la bocca su tutto quello che arriva di giocatori di cui non sappiamo niente. E poi mi spiace solo che non ci sia più la Jarappas, perché i fenomeni parastatali ne avrebbero fatti 10-10 a squadra in Serie A e in Serie B. Se voi andate a vedere quanti giocatori sono arrivati l'anno scorso, c'è un giocatore, Yattaren, che dovrebbe essere della Juve, poi è andato alla Sampdoria, poi è tornato all'Ajax, poi... Ma chi l'ha mai visto calciare in Italia? Eppure è pure arrivato uno straniero che ha tolto a tutti gli effetti un posto a un ragazzo, magari uno dei 50, dei 40 che diceva Mancini, si poteva in qualche modo far crescere, però il prodotto fatto finito che arriva dall'estero, garanzia di qualità. In Italia non è ancora pronto, e te credo, non è ancora pronto, non è ancora fatto iniziare.
A proposito di arrivi, di calciomercato, leggevamo insomma con grande interesse, tra l'altro proprio a proposito di un giovane, le dichiarazioni di Sarri, vado da mister Roberto De Cosmi, su Carne Secchi. C'è ora un problema di tare, io ho detto la mia.
Ma beh, è un profilo particolarmente interessante. Innanzitutto rubo qualche secondo, perché sì, Paolo è sempre profondo e delizioso nei suoi disamini, perché poi tocca a 360 gradi, arriva fino al mondo dilettantistico del settore giovanile. Insomma, anch'io vivo questo tipo di esperienza come direttore tecnico, e capire che poi le competenze e le professionalità devono essere pagate. Chiudo, Paolo, veloce, ti riprendo un attimino quello che hai detto te, perché sono poi quelle cose che possono alzare l'asticella verso una crescita. E spesso si parla di crescita e magari non gli diamo neanche la possibilità di poter andarsi a confrontare in determinati palcoscenici, perché poi arrivano dei stranieri in primavera. Insomma, si apre un meccanismo così vorticoso che diventa poi tutto estremamente
perverso complicato. Il termine, Roberto, perverso il termine.
Lo so, io e te ci capiamo, sono più di 10 anni che abbiamo modo di confrontarci e di questo ne sono lusingato, però ovviamente ci sono dei particolari che solo chi vive oggettivamente può dire determinate cose, per cui se il Mancio dice determinate cose su determinati calciatori con un certo numero di calciatori, noi dobbiamo prenderla assolutamente per verità, perché parliamo della massima espressione.
Roberto, aggiungo, ieri sera ha detto 90-94 la Francia non va ai mondiali, nel 98 la Francia organizza i mondiali e li vince.
E lo vince,
quindi,
sì.
Quindi, attenzione, ragionamento italiano, abbiamo vinto l'europeo, tutto a posto? No. Sai cosa hanno fatto loro? Hanno preso il Jacquet dalla situazione commissario tecnico con una certa età, capo di un percorso, anzi capo, avendo fatto un percorso federale che è sfociato in titolo campione del mondo, non c'era più nient'altro da chiedergli, l'hanno preso, l'hanno messo responsabile a Clairefontaine di tutta la programmazione per restituire chiaramente ai settori giovanili francesi una metodologia che l'ha portato ad essere poi dopo, grazie alla Francia, campione del mondo. È un po' come se noi nel 2006 chiudiamo tutto, prendiamo Lippi e diciamo vai a Coverciano adesso e rimetti a posto tutto quello che è con la tua eredità, le tue competenze, il settore giovanile dei vivai italiani. Voglio dire, è un senso di futuribilità che noi non abbiamo, non l'abbiamo mai avuto. Cioè noi vinciamo
se
qualcosa...
Mi permetti, Paolo, mi allaccio sul discorso della futurabilità legata alla Germania, quando nel 2014 stravince quel mondiale. Intorno al 2000 loro stanno all'anno zero, decidono di partire da zero dalle scuole, cominciando a mettere dentro i centri federali territoriali, che noi sono solo 4-5 anni che ne stiamo iniziando a fare uso. E loro nel giro di 10-12 anni intorno alla vincita dalle nazionali under 15 fino alla nazionale under 21, cioè ricominciano a fare quello che poi no, per loro è qualcosa di importante, per cui nella progettualità bisogna veramente partire dalle basi, che rappresenta veramente il fulcro di ogni cosa. Questo va sempre sottolineato, Paolo.
Sì, sì, e poi c'è anche il fatto che quando fanno le riunioni a livello federale, la nazionale italiana, la nazionale tedesca è la squadra più importante della Germania. Noi siamo alle cause tra FIGC, Lega e cose di questo genere, perché molto spesso non si ha il potere di decidere per una nazione, perché bisogna badare sempre e accontentare gli interessi dei loro signori, come direbbero in Veneto, quando in realtà giustamente l'azienda, uno può dire azienda privata faccio quello che voglio in casa mia, verissimo, assolutamente lecito, poi però dobbiamo darci delle regole a livello nazionale, perché sennò
si va avanti così,
stabilisce delle cose e il regime in autonomia dei paesi aderenti stabilisce altre cose, c'è la Corte Europea non per caso, no? Quindi anche questo potrebbe essere un percorso e dire: in campionato ci sono queste regole, perfetto, però a livello nazionale mettiamoci una regola. Io riparto sempre da quel discorso, cioè in altri campionati, in altre discipline c'è un tetto di stranieri nelle varie categorie e nelle varie discipline oltre i quali non si può andare, e delle regole devi fare forzatamente con questo tipo di preclusione, certo. Perfetto, e poi dopo incentivare economicamente le società che invece puntano sul vivaio italiano, perché il progetto si vede da lì. Roberto lo sa, tu vai a rispondere a un colloquio, cosa facciamo? Facciamo questo, quella metodologia, ok, perfetto, no, perché noi abbiamo pensato, sì, ok, qual è il budget? Un attimo.
Se non lo sai o non lo sai.
Sì, è vero.
Cioè, se devo costruire una casa, non è che la costruisco, certo. Ma i muratori come li paghiamo? Mo vediamo. No, è così, cioè, è la cartina tornasole. Tu quando arrivi, più di parlare di progetto, devi dire qual è il budget, cioè io devo fare un determinato percorso con quali risorse disponibili, e lì capisci subito, ma nel settore giovanile è una catena, torna solo per la prima squadra.
Partire da quella.
L'esempio è questo messaggio proprio comunque che è arrivato.
Sì, in un minuto lo prendiamo, così lo commentiamo.
Sì, Paolo,
Paolo
naturalmente anche per Mister De Cosmi, perché c'è un nostro ascoltatore che dice la Lazio non punta su Armini, che magari non è pronto, ma prende Mario Gila dal Real Castilla, che fa la terza serie spagnola. I misteri del calcio.
Mister.
Ma sì, io Nico lo conosco bene, ha fatto tutta la trafila, quest'anno andava a fare un'esperienza fuori a Piacenza, anche positiva, l'ho incontrato nell'ultima giornata di campionato allo stadio, È un ragazzo che assolutamente gli si può dare il giusto credito. Spesso poi si arrivano a fare delle considerazioni, poi chiaramente diventano scelte, no? E si parla del doppio ruolo, si tratta di pensare di chi poteva essere l'alternativa a destra o a sinistra. Bisogna avere coraggio, l'abbiamo usato questa parola insieme a Paolo nelle trasmissioni precedenti, bisogna avere il coraggio di fare determinate cose e avere le adeguate risposte, perché senza di quello poi dei risultati non si ottengono. Per cui il prodotto italiano deve essere valorizzato. Lui è un classe 2001, ripeto, ha fatto tutta l'esperienza, ha fatto il capitano della primavera con buoni propositi, può essere identificato sia centralmente ma anche da esterno basso, come lo dice Sattè quando c'era anche Zaki, insomma, come ne ha qualche volta è stato utilizzato. Ripeto, la parola coraggio è un elemento che deve essere messo sempre davanti a tutti. Poi è successo con Patrick che si è preso dal Barcellona B, con questo ragazzo leggevo stamattina il discorso del Real Madrid B, poi nascono dei discorsi che poi diventa difficile contrastare da un certo punto di vista anche del dialogo, perché poi nascono delle scelte e delle valutazioni che poi portano a fare delle rose e delle squadre dove magari vediamo un numero sconsiderato di stranieri. 30 secondi.
Per par condicio, Roberto, guardiamo anche dall'altra parte.
Paolo,
Vigliar due anni
30
fa.
Secondi per uno, perché poi
e devo... arriva Frattesi, sì. Ma non te ne sei accorto che due anni fa Frattesi diventava Frattesi? Vigliar non era un giocatore da Roma, dai.
Su Davide ne abbiamo parlato tante volte, ragazzo che insomma io 3 mesi fa ho detto sicuramente il Mancio lo metterà dentro e farà il titolare, così è stato, ma non perché l'ho detto io assolutamente, però ragazzo che ha degli atteggiamenti unici per questo gioco, grande senso di responsabilità, mezzi a disposizione, grande disponibilità a cuore, italiano al 100%, per cui insomma ben venga Davide Frattesi.
Mister, volevi aggiungere qualcosa? Dici 30 secondi per...
No,
cioè, volevi concludere
un ragionamento. Paolo, stavo guardando l'ultima gara della Cremonese in B con gli 11 italiani. Leggi un attimo quei nomi, Paolo, poi la prossima puntata...
Ma ero lì, 9 su 11 okay. Giovani Italia, è la partita okay. Col Como, Pecchia...
Allora, Occioli, no? Io c'ho un ragazzo che è Emanuele Valeri, è stato 4 anni con me con i 98 alla Lazio. Non te ne parlai, Emanuele Valeri, numero 3 della Cremonese. Ok, è un 98 che ha fatto, mentre tutti a titolare, ha fatto 2 o 3 gol quest'anno. È un ragazzo che sto seguendo, sono contento che ha fatto questo percorso. Ha fatto
una stagione pazzesca.
Stagione pazzesca, dice Paolo Ghisoni.
No, veramente. E Roberto, se lo senti,
ore a parlare, eh?
No, ma se lo senti, l'ho intervistato all'inizio dell'anno perché poi giustamente dici che è a Cremonese.
Sì, ogni tanto
il vanto di Pecchia è aver giocato la partita decisiva con praticamente tutti italiani sì. E con un centrocampo Gaetano, Valzania, e adesso il terzo mi sfugge, ma un altro italiano abbastanza importante. No, ma di Valeri, quando ci parli, la seconda cosa che ti dice. Al di là della gavetta fatta poi ricominciando sono stato pure io uno di quelli scartati perché dalla tua ex società perché non pensavano che potessi arrivare in Serie A e alla fine
allora
solo
un piccolino io lo chiamavo, posso dirlo tranquillamente in trasmissione perché era un piccolino, lo chiamavo Sorcio, che è romano chiaramente, sì. No? Lui mi apprezzava talmente tanto perché io poi lo facevo giocare piede sinistro naturale, insomma varie zone di campo, eclettico, voglia, passione, un sinistro pulito, vellutato, eccetera. Adesso è diventato un numero 3 di fascia, eccetera. E lui ogni tanto quando gli scrivo metto sempre questo soprannome, lui manda sempre una faccina che ride, perché insomma c'è stata sempre grande complicità, poi il pensiero era quella che non avesse struttura e... Ti dico che i piccoli mancini mi terrei sempre, guarda che ti dico.
Ecco, direi che terzo, con
scusate,
questo...
Mi mancava io... solo il terzo di centrocampo che era un certo Fagioli, ma ne parlano
Fagioli,
troppo.
Fagioli 2001, sì.
Ne continuiamo a parlare un'altra volta perché io veramente resterei per ora ad ascoltarvi anche con tutti questi episodi, no, legami che restano. Sì, esatto, sperando di riuscire a far emergere davvero i giovani perché sarebbe ora
Leonora,
di accendere
il calcio giovanile
questo.
È sì. Una miniera. Giovanile è una miniera, perché poi quello che non capisce più la mia categoria è che quando parli con Roberto con ti arricchisci perché poi sai
come
cose
no? Certo.
Sai cose che quando arrivano grandi i giocatori non ti vogliono più dire però quando hai condiviso il percorso
sì,
alla
c'è
fine,
anche proprio un legame umano, no? Diverso
tipo di lavoro,
assolutamente
no? Nel quale ti confronti.
Io vi devo salutare, grazie come sempre per la bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Paolo Ghisoni, la Giovane Italia.
Grazie,
ciao Paolo,
grazie.
Alla prossima. E grazie al mister Roberto De Cosmi.
Mister.
Grazie mille.
Grazie a voi per la disponibilità, grazie a voi. Un saluto a Paolo, a presto.
Allora, rapidamente l'ultima pausa, poi arriva anche il direttore Mario Sconcerti.